Dio non smette mai di credere in te. Questo ti dà serenità questa mattina? Anche quando tu dovessi essere in crisi, anche quando tu dovessi dubitare, e io dico sempre che dubitare è normale nella vita del cristiano, perché se non dubitiamo sembra quasi che il cristianesimo lo abbiamo preso come una dimensione mentale, come una ideologia, e in certi casi come un delirio, ma non è così. Dubitare sicuramente è qualcosa di possibile e è bello che Dio esiste anche quando noi dubitiamo, nel senso che non lo percepiamo, nel senso che abbiamo la sensazione che sia lontano, che sia disinteressato. Oppure abbiamo la sensazione che non ci ha ascoltato, in realtà lui vive al di fuori del tempo e dello spazio e ci vuole rassicurare questa mattina, prima di condividere quello che Dio ha messo sul mio cuore, che sta credendo in te, ripeto, sta credendo in me, sta puntando su di me, su di te, sta veramente dicendo che è possibile attraverso le sue risorse, ovviamente, perché molti di voi sono arrivati all'esaurimento semplicemente perché hanno utilizzato risorse umane, ma con le risorse di Dio, con la potenza della grazia di Dio, noi possiamo, come sentivamo anche nel momento della lode e dell'adorazione, possiamo anche cambiare noi. Se le circostanze non cambiano, e come sapete, noi sottolineiamo molto sempre questo aspetto, dicendo che Dio è più interessato al nostro cambiamento piuttosto che spianarci sempre la strada. Pensate a un bambino che non abbia mai detto no da nessuno e che possa avere quello che vuole, ne farete una persona malata, quantomeno di egocentrismo. Ma nelle difficoltà, nelle prove, nelle debolezze, noi scopriamo la vera forza, il vero amore, i veri valori e la realtà che non ci sarà mai tolta, la nostra intimità con Dio e con il suo corpo. Questa mattina volevo riflettere su qualcosa che faceva soffrire l'Apostolo Paolo e io pur non sentendomi o volendomi paragonare all'Apostolo Paolo, ecco, soprattutto non avendo vissuto tutte le sue difficoltà, crisi, lapidazioni, persecuzioni, naufragi, eccetera, eccetera, problemi di vario genere, chiaramente test universitari, ecco, io ancora non mi sento di avere vissuto delle prove così insormontabili, ma lui in qualche modo viveva sempre questo dolore, questa sofferenza nel cogliere che le persone con cui parlava, e soprattutto i credenti delle chiese che aveva fondato, erano molto più sensibili alla dimensione della logica umana più che alla dimensione spirituale. Questo è un problema grandissimo. E che si risolve tante volte facendo diventare la logica spirituale come quella umana, ma non è una soluzione. Ma leggiamo un attimo qualcosa in Seconda Corinzi, capitolo 11, verso 20. Ora voi, pur essendo savi, sopportate volentieri i pazzi. Infatti, se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno si innalza sopra di voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Questo è il testo base su cui cercheremo di riflettere un momento questa mattina. Intanto non ci interessa comprendere chi fossero questi falsi apostoli dai quali Paolo voleva mettere in guardia i Corinzi. Qualcuno sostiene che fossero degli ellenisti carismatici o degli gnostici palestinesi o forse dei giudei palestinesi falsi fratelli, non realmente convertiti. Ma non ci interessa. In ogni caso erano delle persone che interferivano definendosi apostoli, sommi apostoli e in qualche modo cercavano di tirare delle persone verso una dimensione diversa da quella che l'Apostolo Paolo aveva trasmesso con tutti i suoi sacrifici, il suo sforzo, il suo impegno, la sua missionarità. Paolo, in generale, cerca di sottolineare la contrapposizione estrema, dicevo, tra una visione umana e tra una visione spirituale. Ricordate come è scritto in Prima Corinzi, capitolo 3, verso 18, nessuno si inganni, se qualcuno di voi presume di essere saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio. E questo sicuramente è un gap nel quale ci troviamo sempre, cioè che la sapienza umana spesso è ipervalutata, mentre per Dio è follia. Perché è follia in una persona che viene crocifissa? È una follia, la predicazione della croce, per quanto razionalizzata, è una follia che in un uomo morto ci sia la vita, che nel perdere la propria vita per Dio ci sia la vita, è una follia. E i primi cristiani veramente vivevano questa follia perché accettavano con gioia il furto dei loro beni. Perché? Perché avevano scoperto qualche cosa che era migliore e permanente, se no sarebbe stato veramente quanto di più anticonveniente, quanto di più assurdo quello di scegliere il cristianesimo per finire in una prigione, per finire nella persecuzione, per vedersi defraudati e rubati da qualunque diritto, privilegio per essere cristiani. E questo è importante capirlo e trovare un equilibrio. Ma in ogni caso, quello che cogliamo qui in questo brano, se voi leggete poco prima o poco dopo, è che Paolo, una volta che si rende conto che questi credenti sono ancora dei bambini, e spesso ai Corinzi viene proprio appiccicato questo termine di bambini o di carnali, voi siete carnali, devo parlarvi ancora come bambini, devo parlarvi terra a terra, come a dire, perché se no non capite. Paolo, nel desiderio che ha di comunicare, nel desiderio che ha di trasferire quello che Dio ha messo in lui, allora in qualche modo trova un linguaggio più comprensibile per loro. E visto quindi che i Corinzi sono ancora impressionati dalla potenza umana, come in un senso di pazzia, lui dice, come per pazzia si vanta, e questa è una cosa apparentemente strana, perché lui stesso parlerà dell'umiltà, parlerà, però questa modalità che usa l'Apostolo Paolo gli serve proprio per comunicare con queste persone che capiscono semplicemente l'umano e non capiscono lo spirituale, che capiscono il latte appena e non si può passare agli elementi solidi. Ma proprio per questo poi lui presenta le sue cosiddette credenziali apostoliche: ebreo, israelita, discendente di Abramo, servitore di Cristo. Ma in quest'ultima definizione che dà, perché lui dice: io sono essi ebrei, lo sono pure io, sono israeliti, io pure, sono discendenti di Abramo, io pure, sono servitori di Gesù, io pure. Ma in questo io pure, poi le credenziali che presenta, lungi dal sottolineare il suo successo, la sua fama, il suo potere di acquisto, parla delle sue debolezze e delle sue sofferenze. E questo è importante, come d'altronde, se leggete i versi 23 e 28 di questo stesso capitolo, troverete tutte il curriculum, le credenziali di Paolo, veramente una vita non da sballo, neanche una vita super da successo, ma una vita veramente da persona sempre al centro della tempesta, sempre colpita, ma miracolosamente sempre in piedi, miracolosamente sempre capace di essere missionaria, fino al momento in cui Dio aveva previsto che la sua vita dovesse arrivare e terminare. Come d'altronde aveva già sottolineato, se qualcuno di voi ricorda, in Prima Corinzi 4:9, questo lo leggiamo, perché tante volte leggiamo quella parte delle 39 frustate, ma questa parte forse la leggiamo di meno, allora teniamone conto, perché queste sono le credenziali apostoliche presentate dall'Apostolo Paolo. Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a causa di Cristo, ma voi siete sapienti in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete onorati, ma noi siamo disprezzati. Che strano. Fino a questo momento noi abbiamo fame e sete. Siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo. Siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. E poi concludo dicendo: vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli, poiché anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, siate miei imitatori. Che brutta quest'ultima parola. Io non credo che nessuno vorrebbe imitare e vivere le situazioni in cui Paolo si trovava. Io credo che oggi il concetto dell'apostolo ha preso delle forme completamente diverse, per cui nessuno vorrebbe imitare la vita e le imprese e la missionarietà e l'apostolicità dell'apostolo Paolo, perché in qualche modo aveva a che fare con l'imitare Cristo, il quale era venuto per servire e non per essere servito, il quale era venuto per dare la vita per gli altri, il quale era venuto, come dicevamo l'altra volta, veramente per diventare capro espiatorio. E nella sua identificazione con Cristo spesso vediamo che Paolo direbbe: io preferirei essere maledetto, anatema, pur di vedere gli altri. Quindi altro che preferirei essere nel massimo, al top del successo, ma maledetto, cioè per amore io quasi quasi mi accollerei l'inferno se fosse possibile, perché questo l'ha fatto solamente Gesù. E per l'amore che ho darei la mia vita per la salvezza degli altri. Questo ci deve fare riflettere su tanti modelli che oggi ci circondano e su come stiamo impostando la nostra apostolicità, perché sebbene non abbiamo il ministero apostolico, ricordate che tutti quanti abbiamo ricevuto grazia e apostolato. Grazia significa risorsa soprannaturale della presenza di Dio e apostolato significa mandato, cioè possibilità di trasmetterla e di trasferirla agli altri. Quello su cui vogliamo spendere qualche parola questa mattina riguarda questa considerazione triste che fa l'apostolo Paolo sulla influenzabilità dei credenti bambini o carnali, che sono disposti a lasciarsi manipolare, controllare, dominare. Perché? Perché legalisti e sensibili alle pressioni, sia pressioni che sono presagio di sventura. Guai a te se, maledetto chi, puntini puntini, queste sono pressioni, intimidazioni, minacce che in qualche modo mettono sull'attenti, oppure anche con altre incentivazioni al successo, potere, soldi, successo. E io mi ricordo che c'era un esperimento quando ho studiato la fisiologia, che era di uno studioso che chiamava Pavlov, con dei riflessi condizionati, cioè c'erano dei poveri topi che al solito sono quelli usati come cavie, ai quali ogni tanto veniva data una scarica elettrica e giustamente arretravano e si intimidivano e si richiudevano in se stessi. E poi in altre occasioni veniva dato il formaggio. E poi le due cose erano collegate a stimolazioni diverse. Ora non vi spiego l'esperimento, però dico che tante volte l'essere umano, proprio in maniera condizionata, viene motivato da o scariche elettriche, guai a te, minacce, se tu non fai questo, maledizioni, eccetera, eccetera, oppure da incentivazioni, cioè da cose che nella sua fantasia, ecco, come qualche volta i discepoli chiesero a Gesù: possiamo sederci uno alla destra e uno alla sinistra? E Gesù disse: ma vi rendete conto di quello che mi state chiedendo? Non sarete i miei assistenti più potenti, ma dovrete bere un calice che forse non avete capito. È proprio legato a chi si avvicina a me e vuole vivere come io sono vissuto. Ecco, nelle nostre fantasie il potere sembra dominio, sembra controllo. In realtà il potere nel campo cristiano è pagare più degli altri, è servire gli altri, è lasciarsi ferire di più. Io credo che in campo forse della famiglia naturale ci viene più facile capirlo, almeno in certe famiglie, dove essere mamma, essere papà, significa essere più in grado di lasciarsi ferire senza per questo rigettare, senza per questo mandare fuori casa i propri figli. E così nel campo spirituale è la stessa cosa. Ma i Corinzi avevano una grande difficoltà e Paolo deve assolutamente cercare di spiegare queste cose ed esprime la tristezza di questo loro comportamento. Quindi i cristiani bambini carnali, da questa diesamina, sembra che possano funzionare meglio se motivati in maniera umana dalla paura piuttosto che costretti dall'amore. Questa era la triste considerazione di Paolo, ma quello che questa mattina vogliamo un attimo riflettere e portare ad esempi pratici nella nostra vita, perché la parola di Dio non è una teologia, non è un'astrazione, non è qualche cosa che rimane una speculazione spirituale o filosofica, ma è qualcosa che ha bisogno di trasformare le nostre vite perché riflettano poi la vita di Cristo. In questi anni, qui entro proprio nel personale, nell'esperienza che abbiamo avuto o ho avuto negli ultimi anni, tristemente abbiamo constatato che credenti ridotti in schiavitù, che era la prima cosa che Paolo aveva notato e che gli altri sopportavano, che credenti ridotti in schiavitù, e non sto qui a sottolinearvi come spesso avviene questa dipendenza quasi totale, sottomissione totale, in cui realmente l'insicurezza del credente che non vuole decidere niente e l'insicurezza del leader che vuole avere il controllo per sentirsi sicuro si incrociano e allora si è creata una bella frittata, cioè tu dipendi e l'altro ti controlla. E questo naturalmente sembra che possa funzionare, però questo non fa maturare né il leader né il credente. Questo io spero che voi lo comprendiate, che quando siamo legati in un rapporto di dipendenza, in una sottomissione totale, in realtà sembra che funzioni tutto, come funziona l'esercito forse, o almeno nell'apparenza, perché poi io credo che poi le ribellioni, le proteste ci sono sotto banco. Ma in questa modalità credenti ridotti in schiavitù per un'estrema insicurezza che li induceva a entrare in una dipendenza, cioè in una dipendenza, scusate, da ministri che per la loro insicurezza pretendevano il controllo totale su di loro, sottomessi totalmente e ossessivamente obbedienti ai loro leader, entrando in un clima di grazia e di libertà, hanno perso gradualmente la motivazione al servizio e hanno usato male la libertà, trasformandola spesso in un'anarchia spirituale. È strano questo concetto, e questo mi duole, come immagino potesse dolere all'Apostolo Paolo, come a dire: ma allora bisogna essere degli schiavisti per fare funzionare il corpo di Cristo, la Chiesa? Bisogna dominare, controllare, manipolare? E questo è il progetto di Dio? Bisogna mettere sull'attenti con una forzata sottomissione e un autoritarismo? Oggi c'ho la bocca che non mi parla bene. Cosa? Siccome non mi appartiene, non riesco neanche a dirla. Bisogna fare questo. Sembra che per molte persone funzioni, almeno in un primo tempo, perché poi sapete cosa succede nei paesi dove c'è una dittatura. Mi ricordo Ceausescu in Romania, come arrivò veramente a sottoporre, a creare dei limiti in tutte le cose, persino in quanti watt si dovevano usare in casa. Se tu superavi 30 watt di consumo eri fuori gioco, ma poi fece una cattiva fine, poi si ribellarono tutti e poi però dopo un sistema molto forte, chiaramente la Romania visse un periodo di grande smarrimento e sbandamento, perché chi è abituato al dominio e funziona sotto il dominio, quando viene messo in un clima di libertà si smarrisce ed è comprensibile. All'inizio non gli viene di fare niente ed è comprensibile. Il problema se dopo tanti anni rimane questa cosa, vuol dire che non è più spinto dalla paura, ma non è spinto dall'amore, che è quello che Dio vuole che subentri nella tua vita, nella mia vita. E quindi dicevo, entrati in un clima di grazia e di libertà, si perde questa motivazione al servizio e si usa male la libertà, facendola diventare io faccio quello che mi sento, io faccio quello che voglio, eccetera eccetera. Altro punto, credenti, la seconda parola cosa diceva? Se uno vi divora, credenti divorati, la parola greca è proprio vicina al significato di parassitati. Sapete cosa sono i parassiti, no? E tanto chi si occupa di campagna usa gli antiparassitari. Parassitati, assorbiti, incorporati totalmente dalla propria denominazione, sì da portarne avanti instancabilmente i progetti, la visione, in un clima di grazia e di rispetto dei loro limiti, cosa succede? Credenti quindi divorati, parassitati, cannibalizzati nel nome di Dio, perché questa è la cosa, messi poi in un clima di grazia, in un clima di rispetto dei loro limiti, hanno cominciato a lamentarsi e non più ad essere assorbiti dalle attività ecclesiali, a non avere obiettivi, a crogiolarsi persino nel loro disimpegno. E questo ci deve fare riflettere. Come dire, perché oggi qualcuno, e nella società è comprensibile che possa nascere questa convinzione, era meglio ai tempi del fascismo, era meglio ai tempi della dittatura, si potevano lasciare le case aperte. Questo è vero, ma perché? Perché il dominio della paura ha un'efficacia più grande. E questo però non è una cosa bella, perché il dominio della paura significa il dominio del demonio, perché è il demonio che si serve della paura, è lo spirito della mafia, è lo spirito di Cosa Nostra, Chiesa Nostra o qualunque altro sistema che voglia piegare le persone semplicemente intimidendo o prendendo un'autorità nel nome di Dio o cercando di produrre dei risultati lì dove Dio non li sta producendo. Ricordate quell'espressione bellissima, io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma è Dio che fa crescere. E se noi non ci contentiamo del tempo che Dio ci mette, dobbiamo per forza fare crescere a una velocità diversa e ci mettiamo conservanti. Ci mettiamo, come si chiamano? Fertilizzanti, letame, per fare crescere velocemente, non rispettando la normale crescita. Questo produce la distruzione poi del raccolto, produce la contaminazione del raccolto. E allora, dicevo, è importante capire queste cose, perché spesso interpretiamo male la libertà che Dio ci ha dato, e in un clima dove ci sentiamo amati e non divorati, in un clima dove ci sentiamo rispettati, sembra che all'inizio perdiamo tutta la spinta. Non so se capita a qualcuno di voi, se è invitato in una casa dove c'è tranquillità, pace, subito vi sedete e non fate più niente, perché c'è qualcuno che vi serve. In altre situazioni invece siete tutti scattanti, aiutate, fate, ma si è trovato un clima pacifico dove nessuno vi sta costringendo, dove nessuno si aspetta niente, ma vi hanno invitato, quindi insomma fate gli ospiti a tutti gli effetti. E così tante volte la Chiesa diventa come un luogo ospitale, sì, ma dove uno si ferma e sta là e pensa che deve essere servito. Ne parlerò meglio tra breve, vado verso il centro, la conclusione di questa breve esortazione, diversa dai messaggi che normalmente faccio, perché me lo sono scritta, normalmente sono molto estemporaneo, per essere sicuro poi di dire queste cose che ho sentito tante volte, non potendo confidare più su una memoria molto, molto forte, devo aiutarmi. Ecco, questa dimensione dell'essere assorbiti fortemente, identificati, persone che quasi quasi ci sono comunità dove le persone, se manca il leader, non riescono neanche a pregare. Dico, viviamo queste cose, non per forza qui, ma dico io che giro parecchio, cose incredibili, perché è così tale la identificazione che il leader è diventato mediatore tra Dio e gli uomini, e quindi anche nella preghiera non è la stessa cosa se non c'è il leader. Ma questo naturalmente è ancora un discorso di infanzia spirituale, e Paolo soffriva come un padre, diceva, non come un pedagogo, ma più come un padre, come qualcuno che desiderava veramente che i propri figli potessero crescere, potessero maturare nella libertà. Mentre dico divorati, assorbiti, incorporati nelle proprie denominazioni, in maniera da portarne avanti instancabilmente progetti e visioni, arriva il clima di grazia, arriva il clima di rispetto dei limiti, si cominci a lamentare, ci si comincia a dire questo non va, questo non mi piace, si comincia a disertare l'incontro, si comincia a non avere più obiettivi e ci si veramente chiude nel proprio disimpegno, al massimo una tantum venendo qui in chiesa, ma anche lì, come ci ha ricordato Eddie Leo a Roccella, se la chiesa non diventa una stazione di servizio, di rifornimento, se non è un supermercato o se non è un cinema o un teatro, spesso le persone poi dicono no, non mi piace questo film, andiamo in un altro posto dove ci sarà un film che mi intriga di più. L'altra parola qual era? Se uno vi prende il vostro, credenti derubati in maniera spirituale, dovrei dire quasi estorti, derubati del loro tempo, dei loro soldi, dei loro sogni e persino della loro libertà di scelta, arrivano in un clima di grazia e di tolleranza e sviluppano una mentalità di assistenzialismo dove tutto gli è dovuto e dove anziché dare di più, decime, offerte, fatica, impegno, smettono di farlo, magari dimenticandolo. E questo veramente è triste. E questo naturalmente rattristava l'Apostolo Paolo e rattrista me, e rattrista chiunque si impegna nell'opera di Dio. Com'è possibile che se qualcuno vi estorce spiritualmente, vi dice voi dovete dare la decima, se no morirete come Anania e Saffira davanti al palco. Mizzica se tutti quanti non danno la decima. Appena c'è un clima di amore, appena c'è un clima di rispetto, di tolleranza, appena c'è un clima di non condanna, di non accusa, piano piano, piano piano, piano piano, cominciamo a smettere di dare. È forse come se ci dovessimo prendere tutti i soldi che ci hanno estorto, che ci hanno rubato. Perché? Questo è qualcosa che fa soffrire Paolo, fa soffrire Dio, fa soffrire me, fa soffrire chiunque si impegna nell'opera di Dio. Perché? Perché è una tentazione a dovere. Ecco, poco fa ho detto autoritarismo, è una cosa che io non riuscirei a fare, quello di essere autoritario, di essere un, come vorrei dire, un despota. Ecco, questa è la parola. Non ci riesco. Sto cercando di farlo con alcune cose della mia vita, per esempio per la dieta sto cercando di essere molto rigido con me stesso, ma dicevo è una tristezza vedere tanti credenti che in un clima di quel tipo Mamma mia, la prima cosa ogni mese decima, l'offerta, non una volta che mancavano, appena finisce il clima di pressione, di costrizione, di minaccia, di ritorsioni, più o meno visibili, perché poi tante volte ci sono sottili cose che non stiamo qui ad analizzare, in qualche modo si sentono demotivati a dare, come se il dare fosse semplicemente un effetto della paura di essere giudicati, della paura di cosa pensa il pastore, della paura che Dio li fulmina, o in un altro senso di un calcolo matematico che loro davano 10 e Dio gli dava 100. Quindi quando si comincia a vedere che questa formula matematica non sempre corrisponde, e allora in qualche modo non si investe più, non si fatica più nel Signore, non si capisce più quello che è il progetto vero di Dio. E ci sono tanti credenti che oggi vivono questa sofferenza estrema perché continuano a dare, continuano a prestarsi e continuano a stare sempre male. Perché? Perché non cambiano le loro situazioni economiche. E questo potrebbe essere normale, ma non cambia neanche la loro vita. Non cambiano, sono insoddisfatti, sono chiusi in se stessi. E quindi dicevo, credenti derubati, lo risottolineo, in modo spirituale del loro tempo, dei loro soldi, dei loro sogni e persino della loro libertà di scelta. Io l'ho vissuto come terapeuta, una volta ho fatto uno studio, sindrome di onnipotenza del terapeuta paziente, pastore, ministro. Tante volte ci si gratifica del controllo che si ha sugli altri. Tante volte a me essere chiamato dal mio paziente, e in questo caso parlo come psichiatra, che mi diceva: dottore, posso andare in gabinetto? Io, vai, sono Dio, io controllo la tua vita. Dà un senso di potere, ma questo è diabolico. Può essere utile in una fase iniziale, casomai col bambino, ma la legge non è per il giusto. È un uso illegittimo della legge, del controllo, del dominio. Quindi privati persino della loro libertà di scelta, in un clima di grazia e di tolleranza, sviluppano questa mentalità dell'assistenzialismo, tutto mi è dovuto, e quindi ma chi dà più decime, ma chi dà più offerte, ma chi si impegna più? Si smette di farlo, fino a pretendere dalla Chiesa, che è diventato ormai un rifornimento di benzina, un supermercato, un cinema. Quindi vediamo cosa passa oggi. Anicagis. Vediamo i film che sono senza capire la relazione della famiglia, la relazione di amore, la relazione che ti porta a considerare la tua famiglia come qualcosa su cui investi, dai la tua vita, perché la tua famiglia, perché c'hai una relazione. Questi calcoli non ce li facciamo se amiamo i nostri figli. Tutto quello che diamo per loro non è, ce lo scriviamo, ti ho dato questo, mi devi... Lo facciamo spontaneamente perché spinti dall'amore. Se uno si innalza sopra di voi, se uno vi percuote in faccia. Credenti intimiditi da mostri sacri, che non sono neanche avvicinabili perché c'hanno i bodyguard, c'hanno intimiditi, inapprocciabili, incontestabili, insormontabili. Ci possiamo mettere qualche altra cosa? Questi credenti, quindi, con questo senso quasi di intimidazione estrema di fronte a questi super cali, quella è un'altra cosa, super cali fragilisti, super megalo ministri, si intimidiscono, diventano piccolo piccolo, quasi quasi, diciamo che posso toccare il lembo della tua veste. In un clima di grazia e di accoglienza diventano irrispettosi, in un clima di grazia ed uguaglianza diventano irrispettosi per l'autorità spirituale, talvolta rifiutandola e persino ribellandosi in modalità diverse. Non vi farò uno studio approfondito su tutte le modalità con cui ci si può ribellare all'autorità delegata da Dio, che non ha sempre questo piacere di essere autorità, dico, ma che sicuramente ha questa amministrazione, questa delega, e vorrebbe essere più collaborata. E poi, percossi, credenti traumatizzati, non parliamo di credenti traumatizzati, perché qui se dovessimo fare entrare tutti i credenti traumatizzati da abusi spirituali, eccetera, eccetera, ci vorrebbero 4-5 comunità di questo e di più. Cioè, persone che hanno conosciuto il Signore, alleluia, gloria a Dio, ma poi hanno preso traumi, hanno preso percosse in faccia, hanno perso la faccia, hanno preso botte da orbi nel nome di Dio, per cui a un certo punto alcuni hanno rifiutato persino Dio, alcuni che non erano maturi hanno assimilato la realtà spirituale ecclesiale a Dio, e quindi in qualche modo, delusi dalla Chiesa Cattolica, finalmente approdati alla Chiesa Evangelica, hanno vissuto questa crisi enorme e hanno detto: Dio, allora sei una fregatura. Altri, magari un po' più maturi, sono riusciti a differenziare la Chiesa da Dio e quindi hanno subito gli stessi traumi, ma hanno continuato ad avere fiducia nel progetto e nell'amore di Dio, e forse sono diventati single spirituali, o forse hanno creato una chiesa virtuale, come dico sempre, che è sempre più facile di una chiesa reale, perché una chiesa virtuale, come una moglie o un marito virtuale, non c'è bisogno di incontrarsi, non esistono litigi, non esistono conflitti, e quindi non esiste neanche possibilità di risolvere delle situazioni, perché non si affrontano mai veramente fino in fondo. Quindi, dicevo, credenti traumatizzati da giudizi, da condanne, da accuse, da santità imposta. Anche la santità imposta è un trauma. Se io pretendo una persona che ha sviluppato un sistema muscolare, paragonando la fede a un muscolo, che posso levare 3 chili, io gliene do nel nome di Dio 30 o 300, io lo ammazzo, gli faccio venire l'ernia nel nome di Dio. E io lo sto facendo nel nome di Dio, ma non tengo conto che c'è una progressività nella santità, per cui non posso chiedere le stesse cose ai bambini come poi chiedo a delle persone che invece già con l'esercizio che avrebbero dovuto svolgere in palestra sono capaci di sollevare e di avere prestazioni sicuramente molto più elevate, come quelle dell'Apostolo Paolo, che era veramente un culturista spirituale. Cioè, i pesi che portava lui, cioè, neanche col pensiero, io ci penso ogni tanto e dico: no, Paolo, quando più in là. La paura, quindi, ancora una volta domina e sembra controllare di più. Credenti traumatizzati in un clima di grazia e accoglienza, cosa, che fine fanno? Intanto magari è sperabile che vengano guariti dai traumi, questo è il minimo che può succedere, e io lo spero per tutti quelli che si avvicinano con tante ferite. Una delle valenze pastorali è quello di curare le pecore, di curare le ferite, però non si rimane in ospedale sempre. E quindi spesso il clima di accoglienza e di grazia fa diventare insofferenti queste persone alle piccole riprensioni, intolleranti alla correzione, hanno subito il trauma, sono ipersensibili. Se qualcuno dice loro qualcosa, hai messo il dito nella piaga, questa piaga dovrà prima o poi guarire, o non possiamo più parlare di niente, perché da ogni punto che tocchiamo c'è una piaga, c'è un ricordo negativo, c'è un flashback di quello che ti è successo nel passato, e quindi questo non lo devi toccare, questo non lo puoi dire, pastore, questo non mi si, questo non qua. Allora il pastore alla fine, per privacy, neanche ti chiede come stai, perché come sto, che cosa vuoi sapere da me? Cioè, si passa da un estremo all'altro, e non è possibile che in un clima di grazia si debba funzionare in questa maniera. La paura sembra più forte dell'amore nel fare funzionare una chiesa. Ma Dio, e andiamo alla conclusione, Dio è convinto che la sua grazia è sufficiente a motivarci e il suo amore può diventare il nostro propellente ecologico. Lo ripeto, Dio è convinto che la sua grazia è sufficiente a motivarci e il suo amore può diventare il carburante, la benzina, la risorsa, l'energia sufficiente per adempiere i suoi progetti, i progetti personali che ha per te come singolo. Ma poi, siccome Dio ha scelto questa modalità, non io e Dio, ma noi e Dio, nella squadra, nel gruppo, per portare avanti i suoi progetti. Penultimo verso che leggo, bellissima espressione di Zaccaria, padre di Giovanni Battista, fu pieno di Spirito Santo, Luca 1,67, e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, per usare così misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo, nostro padre, per concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo servissimo, lo potessimo servire senza paura, non più dominati dalla paura. Ci alziamo in piedi. Alleluia. Che ci possa essere anche un ravvedimento che ci porti al primo amore, al primo zelo, perché la tua sofferenza, la tua paura, secondo i canoni umani, può soggiogarti o farti soggiogare da altri, o se è elaborata con Dio, ti può portare a un'obbedienza spinta dall'amore, è attivata da un ravvedimento. Ricordate quando Paolo parlava della tristezza secondo Dio e quella secondo dei canoni umani. Il desiderio di Dio è che, liberati dai nostri nemici, che non sono semplicemente le circostanze esterne, le situazioni di conflitto, di tensione, le ferite della tua vita, i tuoi partner, i tuoi figli, i tuoi genitori, il tuo capo ufficio, le situazioni incresciose che hai vissuto, ma i nemici che sono interni, l'amarezza, il dolore, la paura. Liberato da queste cose, in un clima di libertà, tu possa servire Dio spinto dall'amore. Questo è il suo desiderio, questa è la sua volontà, questo è il suo progetto per la tua vita. E Dio vuole che riflettiamo, perché Lui non passerà alle maniere forti per farci funzionare. Lui non userà la frusta nel momento in cui l'amore non ha funzionato. Lui continuerà a usare l'amore, perché è convinto di vincere il tuo male con il suo bene. Lui ti amerà di più, ma soffrirà e soffriranno quelli intorno a te e soffriranno le persone che attraverso di te avrebbero potuto ricevere un servizio, una solidarietà, una vicinanza, perché Dio ti ha dato una missione. Dio ti ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso. E se tu non lo stai facendo, stai peccando di omissione. Se tu non approfitti delle occasioni perché i tempi sono malvagi, se tu non vedi le opere che sono preparate dinanzi a te perché tu le operi, in qualche modo non te ne andrai all'inferno, ma sarà una vita cristiana senza significato, da bambino. E quando sei bambino fai il bambino, ma quando devi crescere, cresci e sii uno strumento meraviglioso nelle mani del Padre. Preghiamo un attimo insieme. Signore, ti ringraziamo. Signore, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto. Ti ringraziamo per il tuo amore. Ti ringraziamo per la tua grazia. Ti ringraziamo perché tu credi in noi, Signore, anche quando, finita la paura della punizione, scoperto il tuo amore grande, vedendo che il tuo amore grande esorcizza la paura di un Dio giudice, ma non vogliamo per questo accomodarci, non vogliamo fermarci, ma vogliamo ancora di più scoprire che la spinta dell'amore è più forte della spinta della paura. E tutti quelli che ci siamo adagiati, tutti quelli che ci siamo fermati in un clima dove nessuno ci condannava, ci accusava o pretendeva o ci violentava o abusava di noi spiritualmente, ti chiedo che possiamo avere il coraggio di rimetterci in gioco con fede, con forza, con determinazione, sapendo che la nostra fatica non è vana e sapendo che il tuo amore, l'intimità con te, ci darà nuove risorse per andare avanti e per essere più che vincitori in virtù dell'amore che hai avuto per noi, che hai e che avrai per l'eternità. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.